Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia. Curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questo episodio parleremo del caso GameStop e dello short selling e di cos'è successo realmente. Lo faremo insieme a Gianluca di Investire come migliori, un professionista di Wall Street che scrive per il Sole 24 Ore e Business Insider. Ciao Gianluca e benvenuto.
Grazie Marco.
Allora, nelle ultime settimane non si parla d'altro, addirittura si vocifera che ci faranno un film a riguardo. Purtroppo molte persone hanno perso anche migliaia di dollari. Stiamo parlando di GameStop e di quello che è successo tramite una community di investitori retail su Reddit che pare abbiano rilanciato il titolo in borsa. Allora Gianluca, puoi riassumerci brevemente cos'è accaduto su questo titolo?
Sì, sicuramente. Alcune settimane fa degli investitori istituzionali, tra cui l'hedge fund Melvin Capital, che gestisce circa 13 miliardi di dollari, hanno visto l'opportunità di trarre profitto dallo short selling delle azioni di un'azienda chiamata GameStop.
Scusami se ti interrompo, che cos'è uno short selling?
Uno short selling è quando un investitore, invece di andare lungo un'azienda, comprare un'azienda, vende un'azienda.
Quindi al posto di scommettere che quell'azienda dove lui va a mettere i soldi salga, lui scommette con il fallimento, possiamo tradurlo, giusto?
Sì, esatto. Più che il fallimento che il prezzo scenderà. Quindi è una strategia che gli hedge fund usano spesso per shortare aziende che sono, uno, in difficoltà economica e due, che hanno un business model che ormai è antiquato, diciamo. E in questo caso Melvin Capital stava shortando GameStop appunto perché pensava che aveva un business model che non andava più di moda. Questa sarebbe stata una transazione, diciamo, che come tante altre per Melvin Capital. Il problema è che tre settimane fa degli utenti di Reddit, riunitisi in un forum chiamato Wall Street Bets, hanno deciso di acquistare in massa le azioni di GameStop. Come l'hanno fatto? Due modi. Uno, con l'acquisto diretto delle azioni di GameStop, e due, attraverso delle opzioni call. Quindi, inizialmente l'acquisto è cominciato perché pensavano che il titolo era sottovalutato. Questo era a seguito delle parole di Michael Burry. Marco, non so se ricordi, però Michael Burry è diventato famoso nel 2008 per aver shortato il mercato immobiliare americano.
Sì, hanno fatto anche un film, un famoso film.
Esatto. Quindi Michael Burry, quindi lui era lungo su GameStop. Ma poi la cosa interessante che è successa è che questi investitori retail hanno scoperto che su alcuni titoli esiste un posizionamento short superiore rispetto al flottante. E ti spiego. Il flottante può sembrare una parola complicata, ma in realtà cos'è? È la quantità di azioni che vengono emesse da un'azienda e che poi sono disponibili per tutti gli investitori.
Ad esempio, un'azienda quando si quota mette a disposizione una quantità di azioni da poter acquistare, giusto?
Esatto, corretto. Okay. Quindi nel caso di GameStop cosa è successo? C'erano in circolazione circa 50 milioni di azioni, ma in realtà il posizionamento short era di 61 milioni. Quindi i retail hanno visto questa situazione e sono entrati molto aggressivamente in GameStop, comprando azioni e call option, e hanno costretto fondi come Melvin Capital a liquidare gli shorts, quindi sono dovuti uscire dalle loro posizioni, creando appunto la parola short squeeze, che poi alla fine è diventata famosa nelle ultime tre settimane, diciamo.
Esatto, ma cos'è questo short squeeze in pratica?
Per comprendere lo short squeeze forse dobbiamo un attimino capire cosa fanno gli short seller. Quindi chi sono gli short seller? I short seller sono venditori che prendono in prestito azioni. Quindi loro prendono in prestito azioni, pagano un interesse per avere questo beneficio, per poi venderle e riacquistarle. Quindi in realtà sono degli operatori che cosa fanno? Che hanno orientamento ribassista, come dicevamo prima. Quindi se la quotazione delle azioni, una volta venduta, scende, lo short seller ci guadagna. Per capire lo short seller però bisogna, lo short squeeze e lo short seller dobbiamo un attimino anche capire i rischi che prendono gli short seller. Perché mentre in un'operazione di trading ordinaria l'investitore perde solo l'investimento iniziale, no? Tu compri 10 azioni di Eni, la tua perdita maggiore sono le 10 azioni di Eni. Per uno short seller la perdita può essere quasi indefinita, perché praticamente in base a dove arrivano le azioni del titolo, quella può essere la perdita dello short seller, se non esce dalla posizione.
Quindi un titolo può salire all'infinito, ma e quindi la tua perdita è illimitata, mentre se tu acquisti un titolo può scendere fino ad arrivare a zero, però tu hai un limite di perdita.
Esatto, quindi zero alla fine è la perdita maggiore, sì, esatto. E qui veniamo allo short squeeze, cioè in questo caso avviene una ritirata in massa degli short seller in pratica. Come nel caso di GameStop, cosa è successo? Uno short squeeze avviene quando il rialzo di un titolo è tale da convincere tutti gli short seller a chiudere le loro posizioni. Quindi questa chiusura cosa porta? Porta a un'impennata del prezzo che scoraggia ulteriormente gli altri short seller che poi giustamente escono dalla posizione.
Ma loro perdono soldi chiudendo le posizioni?
Chiudono soldi se comunque il prezzo sta salendo troppo, troppo velocemente. Quindi lo short squeeze è un... diciamo esiste da sempre a Wall Street, non è un evento nuovo che è nato con Reddit, è sempre esistito. Il problema però è che nelle ultime settimane quello che abbiamo visto è che oltre allo short squeeze abbiamo visto anche il pump and dump, non so se ne hai mai sentito parlare.
No, questa mi è nuova.
Quindi letteralmente cos'è il pump and dump? Tradotto vuol dire pompa e sgonfia, quindi si tratta di un tipo di schema che in passato veniva usato attraverso telefonate. Se ti ricordi, hanno fatto anche un film di Leonardo DiCaprio che si chiamava The Wolf of Wall Street. Quindi lui con i suoi amici prendeva il telefono, chiamava la nonna, il papà, che comunque i retail, per cercare di fargli acquistare queste azioni. Quindi nella pratica si tratta di uno schema che consiste nel far lievitare in maniera molto veloce il prezzo di un'azione a bassa capitalizzazione. Stiamo parlando comunque spesso vengono il pump and dump viene fatto o con i penny stocks, viene fatto spesso anche con le criptovalute, per esempio. E poi una volta che il prezzo è arrivato al massimo, loro vendono e poi il prezzo comincia a scendere.
Diciamo che è quasi una trappola per gli investitori incauti.
Sì, è proprio quello, infatti. Se guardi il grafico di GameStop, secondo me, no? È un classico esempio di un pump and dump, dove il prezzo è salito vertiginosamente, ma poi, dopo che la trappola, come dici tu, si è chiusa, il prezzo è anche crollato vertiginosamente. Infatti, se noti se guardi il grafico, noti anche che il prezzo di GameStop oggi è quasi a livello prima del pump and dump. Ed ora, per capire un attimino cosa è successo a GameStop, vorrei un attimino anche parlarti di come funzionano i market maker, cioè come si heggiano, qual è il loro ruolo nel mercato, perché capendo il ruolo del market maker e come loro si devono heggiare, possiamo anche capire cosa è successo con GameStop.
Forse ti interrompo prima. Chi è un market maker?
Cioè, tu quando compri un'azione, quando compri Eni, tu vai per esempio da Robinhood, il broker, e Robinhood poi va dal market maker. Il market maker cosa fa? Ti dà la liquidità, ti dà il prezzo. Quindi il market maker è molto importante perché alla fine è colui che ti fa fare l'execution del tuo trade. Il market maker, ogni volta che offre un prodotto finanziario, bisogna capire che dalla parte sua si deve coprire. Si deve coprire nel caso il mercato gli vada contro. Per esempio, nel mercato delle opzioni, il dealer deve coprire quello che viene definito delta hedging. Non vado nei dettagli, però ogni giorno praticamente il dealer compra e vende azioni per poter essere completamente coperto. Quindi capire che esiste questo meccanismo è molto importante, perché così riusciamo anche a capire quello che è successo nell'ultimo periodo. Ti spiego. È ovvio che questo meccanismo l'ho un po' semplificato, ma ti ho cercato di dare l'idea generale. Quindi ora che sappiamo come si copre un dealer, possiamo un attimino spiegare come è stata usata la leva per fare il pump and dump. Cioè, in pratica ti vorrei far capire cosa è successo esattamente con GameStop. Quando un investitore compra una call option, cosa fa in pratica? Sta costringendo il market maker a coprirsi, giusto? perché se tu prendi una posizione, dall'altra parte ci deve stare anche il market maker, deve essere coperto. Come si copre il market maker? Il market maker va lungo o va short usando azioni e futures, giusto? Quindi, per questo motivo, se tantissime persone comprano delle azioni call su un titolo che ha una bassa offerta di azioni, come nel caso di GameStop, a quel punto, come vedi, i partecipanti, entrando nel mercato in massa, riescono a spingere il prezzo in alto perché stanno comunque spingendo il market maker a comprare più azioni per essere geato. Cioè, pagando solo il premium della call, gli investitori riescono a beneficiare, uno, della leva, ma soprattutto riescono a spingere il prezzo spingendo il dealer.
Ok Gianluca, ti interrompo un attimo perché è un po' complesso. Puoi farci un esempio pratico di questo ultimo discorso che hai affrontato?
Sì, prendiamo l'esempio nuovamente di Eni. Prendiamo il caso che Marco vuole comprare delle call di Eni. Quando Marco compra delle call option di Eni, in quel momento sta spingendo il market maker a comprare delle azioni di Eni, perché il market maker si deve hedgeare. Quindi pensa a questa dinamica, e che invece di Marco ce ne sono 50 di Marco, 100, un milione. In quel momento che succede? Che un milione di call entrano nel mercato, e a quel punto il market maker deve entrare nel mercato, coprirsi, si copre comprando altre azioni, e questo spinge il prezzo ancora più in alto.
Quindi più gente compra call option, più il prezzo salirà, il prezzo dell'azione salirà, perché sarà una copertura del market maker.
Esatto, okay. Perché il market maker sta comprando azioni, quindi comprando azioni giustamente sta spingendo il prezzo in alto.
Ok, chiaro.
Bisogna anche capire però che il problema di questo tipo di meccanismo è che però hai giorni contati, e ti spiego. Come dicevo prima, per spingere il prezzo sempre più in alto, gli investitori devono avere continuo accesso a delle call option, giusto? Però il problema, sai qual è? Che più il prezzo sale, il prezzo di Eni, torniamo a Eni, più il prezzo di Eni sale, più la call option costa. Quindi più il costo della call option costa, meno investitori avranno accesso a quella call option. Ed in più, ogni volta che Marco oppure i 1000 investitori vogliono monetizzare quella call, perché magari la call è più 100%, in quel momento, chiudendo la call, cosa stanno facendo? Stanno costringendo il market maker a chiudere anche le sue posizioni. E quindi il market maker vende, e vendendo porta giù il prezzo.
Qui è qui che si crea un effetto leva, che dicevi prima.
Esatto. E questo è come usi la leva per fare pump and dump. Quindi tu praticamente cosa stai facendo? Stai usando in un modo il market maker per spingere il prezzo in alto. È ovvio che comunque per fare questo tipo di schema ci vogliono un milione di persone, oppure ci vuole un investitore che ha comunque un potenziale molto, molto alto, quindi può comprare tantissime call da solo.
E qui volevo farti una domanda. Quindi può un social network muovere il mercato? Meglio, un gruppo di persone riunite in un social riuscire a muovere veramente il mercato?
Questa è una domanda molto interessante che, peraltro, molte persone mi hanno fatto in queste ultime settimane. Quindi vorrei un attimino soffermarmi sulla questione degli hedge fund per rispondere alla tua domanda. Perché è importante capire come gli hedge fund in questo periodo, cioè, in realtà non hanno perso soldi in GameStop. Molti degli hedge fund hanno fatto un sacco di soldi, perché devi ricordare, molti parlano in questi giorni di Citadel. Citadel è l'hedge fund probabilmente più famoso al mondo in questo momento, e Citadel è il market maker per il 25% del mercato, ok? Quindi è il market maker che, come dicevamo prima, dà la liquidità al 25% del mercato. Quindi loro cosa fanno? Loro, quando vedono i flussi arrivare da Robinhood, per esempio, loro li vedono in anticipo, giusto? Perché loro li vedono in anticipo, perché da market maker si devono coprire. E per questo motivo devi capire che, vedendo tutti questi flussi in anticipo, ovviamente gli hedge fund hanno un vantaggio. Perché se tu vedi arrivare...
Quindi loro giocano a carte scoperte, in sostanza, vedono le carte di tutti gli altri investitori.
Se tu sei un market maker, purtroppo tu hai l'accesso al book, no? Quindi tu vedi arrivare un milione di call, sei market maker, quindi da una parte devi hedgeare, però sei anche un hedge fund. Quindi quello che fanno lo sanno tutti, però, capito? La dinamica è quella. E poi bisogna capire anche come funziona la relazione tra il broker e il market maker. Questo è molto importante da capire e molte volte viene perso forse dagli investitori.
Infatti, come si copre un broker?
Quando un investitore non paga una commissione al broker, come per tanti broker anche in Italia oggigiorno, non vuol dire che quel trade è gratis e che il broker come Robin Hood ci stia perdendo. Perché alla fine, come tu ben sai, no? In finanza nulla è gratis. Quando da investitori mettiamo un trade su Robin Hood, cosa succede? Robin Hood manda il trade al market maker, che in questo caso possiamo usare Citadel. Citadel ti fa l'execution. Quindi, siccome l'investitore non paga la commissione, subentra quello che si chiama pay for order flow. Non so se l'hai mai sentito, però quello che succede è che invece di pagare tu a Robin Hood, Citadel sta pagando Robin Hood per avere il tuo flusso. Quindi devi capire che questa situazione qui...
Quindi tu sei un dato, in sostanza. Robin Hood vende i tuoi dati, le tue posizioni, ecco.
Assolutamente, ma... E poi la cosa interessante, sai qual è? Che non è solo Robin Hood che fa questa cosa. Robin Hood purtroppo, vabbè, ormai tutti ne parlano per quello che è successo 3 settimane fa. Però la situazione, quel pay for order flow che c'ha Citadel con Robin Hood, Citadel ce l'ha con TD Ameritrade, Charles Schwab, Fidelity, praticamente quasi con tutti quei broker che ti danno zero commissioni, perché in qualche modo il broker deve monetizzare. Quindi loro cosa fa? Citadel si sta comprando, se vogliamo dirlo in gergo così, si sta comprando i tuoi dati. Quindi poi la lasciamo lì la questione, però devi capire che quando si dice che i Wall Street Bets hanno mosso il mercato, non è proprio così, cioè, hai capito? Ci sono comunque...
E quindi chi è che ci ha guadagnato davvero da questa speculazione?
Gli hedge fund sicuramente. Cioè un fondo come Citadel, cioè Marco, questa è la cosa, un fondo come Citadel non perde. Cioè, lo so che tutti vogliono che Citadel perda, perché ormai è talmente grosso. Però...
Quindi la storia di Davide contro Golia è un po' una romanzata dei giornali,
ma
delle portate giornalistiche.
Sì. Quello sì, sicuramente. Cioè, come tutte le cose, sai qual è il problema? Quando arrivano sui social, l'informazione viene sempre molto superficiale, quindi non si capisce mai esattamente cosa sta succedendo. È impossibile, non tutti possono comunque capire il mercato nel dettaglio, però generalmente sì, la storia di David e Golia ha fatto un pochino ridere, diciamo, da questo punto di vista, se pensi comunque come veramente la dinamica di mercato.
E invece cos'è successo a Robin Hood? Hai prima citato che è successo qualcosa nelle settimane precedenti. Vuoi spiegarci meglio quali sono state le dinamiche?
Sì, quindi nella saga di GameStop, Robin Hood si può dire che è stata un po' la piattaforma che ha innescato un po' il tutto, no? I retail usano qua in America, perché credo in Italia non c'è ancora, però usano Robin Hood perché è semplice e ha zero commissioni, quindi nessuno vuole pagare in pratica. Quindi in questa situazione, anche se sembra un pochino impensabile, cioè un broker come Robin Hood ha un risk management che gestisce appunto il rischio. Quindi cos'è successo? Robin Hood purtroppo è stato costretto a vietare alcuni trade, a ridurre il livello di leva e a chiudere alcune posizioni dei suoi clienti. E questo giustamente ha mandato tutti, come dicevi tu, si è creato comunque questa dinamica di Davide contro Golia, che comunque Robin Hood era stato spinto da Citadel. Però cerchiamo un attimino di isolare questi eventi e capire come un broker gestisce veramente il proprio rischio e perché in alcuni casi sono quasi costretti dai regolatori a prendere determinate decisioni. Quindi nel corso della mia carriera, a parte lavorare in banca e nelle trading house, ho anche lavorato per un broker dealer istituzionale. Quindi durante lo short squeeze di GME mi è stato abbastanza chiaro che comunque Robin Hood a un certo punto avrebbe avuto problemi di liquidità. Da lì non si può scappare. Quindi cerchiamo un attimino di capire cosa è successo, perché è successo e quali sono i rischi che Robin Hood ha in situazioni volatili come quella di 3 settimane fa. Innanzitutto, Robin Hood, come qualsiasi broker, ha un reputation risk, no? Quindi il broker razionale cerca di evitare che la propria piattaforma sia usata in maniera speculativa, al punto poi da creare problemi sistemici nel mercato. Questo è abbastanza ovvio. Quindi cercano anche di evitare situazioni dove si crede che i propri user possono potenzialmente, non sto dicendo quello che è successo, però potrebbero essere potenzialmente coinvolti in manipolazioni di mercato. Questa mi sembra una cosa normale. Ci sono poi i rischi operativi, cioè i volumi di trading alti possono creare problemi di cassa, di cash. Quindi un broker come Robinhood ha l'obbligo di mantenere un minimo di cash requirement, si chiama, con la clearing house, prima che il trade sia eseguito. Le clearing house in italiano vengono chiamate casse di compensazione. In realtà cosa sono? Cioè, sono organismi che agiscono come mediatori per assicurare la solvibilità dei partecipanti nel mercato. Quindi non a caso Robinhood in quella settimana che stava succedendo GME è stata costretta a ricapitalizzarsi di 1 miliardo e in più ha dovuto chiedere 600 milioni di linee di credito a Goldman Sachs e a JP Morgan. Quindi questi requisiti, questi dei cash requirements, queste cose qui comunque hanno costretto Robinhood a fare quello che ha fatto, sono dei requisiti che vengono dalla DTC. DTC vuol dire Depository Trust and Clearing Corp, che gestisce comunque le clearing house, che durante i periodi di volatilità cosa fa? Chiede più cash collateral al broker, perché pensa che comunque nel mercato ci possono essere dei problemi sistemici. Questa cosa che comunque la DTC ha fatto, che molti pensano che sono stati gli hedge funds a chiedere questa normativa, in realtà questa è una normativa che esiste dal 2008 con Dodd-Frank, quindi questo nel 2008, dopo la crisi finanziaria, sono state create queste normative appunto dalla SEC, e questo cash collateral, questa richiesta di cash collateral è stata fatta non solo a Robinhood quella settimana, ma è stata fatta quasi tutti quanti, al TD Ameritrade e a Charles Schwab, che comunque sono, diciamo, dei broker molto più importanti rispetto, molto più grandi anche rispetto a Robinhood. Quindi è una cosa comunque, sono state regolamentazioni.
Quindi tutti sono andati un po' in difficoltà.
Diciamo che non sono andati in difficoltà come Robinhood, perché devi pensare che comunque Robinhood non era capitalizzata bene come altri, come una Charles Schwab per esempio, no? Che Robinhood comunque, non dico che è una startup, però è molto più piccola rispetto a un broker più grande. Quindi quando tutti questi investitori sono arrivati aggressivamente, no, a comprare call option, Robinhood si è trovato in una situazione dove non poteva più postare collaterale all'exchange. E se non posti collaterale all'exchange hai finito, cioè, capito? Non puoi più far nulla. Quindi sono situazioni che purtroppo, situazioni di mercato che hanno costretto Robinhood a doversi ricapitalizzare. Quindi c'è poi un altro concetto importante da tenere in mente, che un broker ha il diritto di gestire il rischio degli investitori più vulnerabili. Che intendo qui? Un broker può limitare le transazioni di clienti che stanno usando troppa leva finanziaria. Magari tu ti ricordi, però nel 2020 un ventenne cliente di Robinhood si è suicidato perché aveva perso $730,000 in una naked option. Quindi questo ti fa pensare che dopo una situazione del genere il risk management e compliance di Robinhood devono per forza trovare il modo di ridurre la leva e il rischio nel sistema, perché non vogliono più avere questo tipo di situazioni. E poi c'è un altro punto molto importante, questo forse è il più importante di tutti, che per un broker è molto importante restare lontano dalle inchieste normative dalla parte della SEC, che ricorda che Robinhood già a dicembre del 2020 aveva dovuto pagare 65 milioni. Quindi l'ultima cosa che Robinhood voleva tre settimane fa e avere problemi con la SEC. Quindi io non sto cercando di giustificare Robinhood, di proteggere Robinhood, perché, anzi io credo che il loro modello, non sono mai stato un fan del modello di Robinhood, però quello che è successo a Robinhood tre settimane fa è in linea con le politiche di gestione di un broker.
Diciamo che ha fatto di tutto per mettere le mani avanti e tutelarsi.
Si è dovuto tutelare, cioè alla fine perché uno poteva andare in bancarotta e due, cioè non poteva più a quei livelli supportare la crescita delle call option che stavano entrando, delle richieste che venivano dai clienti. Quindi, che poi ci sono state pressioni dagli hedge fund, questo adesso non lo possiamo sapere, perché purtroppo, cioè, possiamo speculare, quello sì, però non possiamo saperlo. Quello che sappiamo è che però tutte le chiamate sono registrate. Quindi eventualmente cosa può succedere? Che la SEC può riguardare tutto quello che è successo, le chiamate, fare un investigation, e due, nel peggiore dei casi, si va al congresso e poi Citadel e Robin Hood vanno davanti al congresso a parlare di quello che è successo alla fine. L'unica cosa che sono sicuro al 100% è che comunque alla fine questa situazione cioè ne sentiremo parlare ancora in futuro. Cioè tu hai detto che ne faranno un film, probabile, però non è la fine. Cioè quello che è successo solo perché non c'è più volatilità.
È un modello replicabile dal tuo punto di vista su anche un'altra stock?
Guarda, secondo me sì. Cioè il pump and dump, specialmente sui penny stock, cioè una cosa abbastanza... è abbastanza classica, quindi, perché comunque lo fanno spesso. È replicabile anche sulle criptovalute, no? Anche le più piccole. Non faccio nomi, però sui social media stai vedendo comunque che ci sono alcune
Dogecoin,
hai capito? Quindi queste cose qua, vedi, alla fine è molto semplice. Se tu vedi i grafici di questo tipo di stock, di cripto, sono tutti uguali, cioè partono molto basso, salgono in una maniera velocemente in pochi giorni e poi ricrollano velocemente, quindi ti creano la trappola e poi alla fine ti lasciano fuori. Quindi un modello replicabile lo è sempre stato alla fine. Bisogna stare attenti perché comunque non è legale, quindi la SEC queste cose qua le guarda e se ti becca non è proprio un momento felice, diciamo.
Ok, direi che abbiamo chiarito tutti gli aspetti e i retroscena di questo fatto accaduto qualche settimana fa sui mercati riguardo GameStop. Allora, ringrazio ancora Gianluca, grazie mille.
Grazie a te Marco per l'invito.
Invito tutti a seguirti sulla tua pagina Instagram Investire con i Migliori e so che avete anche una newsletter, giusto?
Sì, ogni mattina sia io che Fabio, il mio partner, parliamo dei mercati, delle notizie più importanti e poi diamo anche i livelli di liquidità del mercato, quindi dove crediamo che comunque c'è maggiore liquidità nel mercato in base ai nostri studi, ai nostri modelli. Quindi è una cosa che facciamo ogni mattina per tutti gli investitori.
Ok, trovate appunto il link per accedervi nella pagina Instagram. Grazie mille ancora a tutti per averci seguito e grazie mille ancora Gianluca.
Grazie Marco.